Mautino, alla fine sono arrivate un sacco di risposte alla domanda dei tuoi nipoti sugli scienziati se sono supereroi e supereroine.
Infatti dovrò poi leggergliele. Per esempio ci ha scritto Lorenzo e dice: da scienziato io penso che l'affermazione così formulata abbia scarsa valenza scientifica.
Ecco.
Correlazione non implica causalità e una certa cautela è sempre d'obbligo. Un chiaro legame di causa-effetto tra diventare scienziati e l'insorgenza dei superpoteri non è ancora stata dimostrata. Abbiamo dei begli ascoltatori.
Che simpatici, sì. Invece Laura ci ha scritto che, pur essendo scienziata, non crede che gli scienziati siano supereroi. E la citiamo: gli scienziati sono esseri umani immersi tra altri esseri umani. Alcuni sono fin troppo umani, con le loro simpatie, le loro antipatie, le loro convinzioni politiche e religiose. Alcuni sono decisamente antipatici, pur essendo delle menti brillanti, e qua non possiamo dare torto a Laura. Svestiamo gli scienziati dell'aura di misticismo ed eroicità, ci dice sempre, che nella mia piccolissima esperienza ha fatto più danni che bene, e riportiamoli dove devono stare, cioè sulla Terra.
E noi abbiamo risposto a Laura che in realtà tutte quelle caratteristiche sono proprie anche dei supereroi, quindi forse lo siamo un po' tutti supereroi. Ma vogliamo chiudere con la provocazione che ci ha mandato Daniela, che dice a me: ma perché non hai risposto ai tuoi nipoti? Dipende, come fai sempre con noi. Ed effettivamente questo è un buon punto.
Effettivamente sì, intanto però oggi parliamo di energy drink e taurina, di oggetti volanti non identificati e dello scorno dei rinoceronti. Io sono Emanuele Megnetti.
Io sono Beatrice Mautino e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza.
Beh, Mautino, per iniziare questa puntata con la giusta energia, un bel energy drink, così poi siamo belli pimpanti, no?
Ah, che attacco, Megnetti, mamma mia come me l'hai servita, proprio su un vassoio.
Tu hai mai provato gli energy drinks?
Allora, li ho provati, a me non piacciono tanto le cose troppo dolci . E quindi ho avuto un po' di problemi, un po' di repulsione, ma proprio perché era tanto dolce.
Sì, poi alcuni hanno anche un sapore che sembra quello di un farmaco, non è proprio...
Sì, devo dire che no, non è tanto il mio e non
è
ho...
È solo per certi palati, diciamo.
Che non sono i nostri, evidentemente. Comunque, questa frizzante introduzione, perché nei giorni scorsi sono circolati un po' di articoli sulla taurina e sui suoi presunti effetti sulla longevità. Lo spunto è uno studio che è uscito sulla rivista Science dal titolo, dall'inglese, La carenza di taurina come motore dell'invecchiamento, che è stato tradotto da alcuni giornali italiani con: un amminoacido può essere il segreto di una vita più lunga. Diciamo, non proprio una traduzione letterale.
E come sempre però cerchiamo di dare un pochino di contesto a questa notizia, perché tra voi che ci ascoltate c'è sicuramente qualcuno che ha già sentito nominare la taurina, qualcuno l'avrà assunta magari come integratore e molti altri l'avranno bevuta proprio con un energy drink, come dicevamo poco fa, cioè quelle bevande che vanno molto soprattutto d'estate, che sono associate a qualche sport all'aperto oppure anche alle sessioni di esami, perché c'è anche chi si prepara bevendosi tanti energy drink pensando che così resterà sveglio e pimpante.
Infatti i principali consumatori di questo tipo di bevande sono persone tra i 18 e i 35 anni, però anche tanti adolescenti che la assumono per aumentare le proprie prestazioni sportive e anche per aumentare la capacità di concentrazione durante lo studio, come dicevi tu. L'elemento comune a tutte queste bevande è la presenza di sostanze stimolanti in grado di fornire della energia, non meglio specificata, a chi le consuma, da cui appunto il nome di energy drink. Tra queste troviamo la caffeina e anche la taurina.
La caffeina la conosciamo di più, è la sostanza attiva, anche qua tra virgolette, che è presente nel caffè. Possiamo dire che è uno stimolante del sistema nervoso ed è presente nella stragrande maggioranza delle bevande energetiche, che possono contenerne fra 70 e 400 mg per litro. E qui, come metro di paragone, possiamo dire che un caffè ne ha tra gli 80 e i 100 mg. L'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, cioè l'EFSA, mette a 400 mg la soglia giornaliera di consumo sicuro di caffeina, quello che non solleva preoccupazioni per la salute delle persone adulte in base agli studi fatti finora. La taurina, invece, è un amminoacido, cioè uno dei tasselli che generalmente costituiscono le proteine, però è un amminoacido un po' speciale perché non viene incorporata nelle proteine ma rimane libera, è naturalmente presente in alcuni alimenti, soprattutto di origine animale.
La taurina ha un nome affascinante che probabilmente ha contribuito al suo successo commerciale. Deriva infatti dal latino taurus, cioè toro, poiché fu isolata per la prima volta dalla bile di un bovino nel 1827 da due scienziati tedeschi, Friedrich Tiedemann e Leopold Gmelin. È però presente in tutti gli animali, quindi anche in noi esseri umani, ed è distribuita un po' in tutto l'organismo, dove svolge delle funzioni tra le più disparate, che vanno dallo sviluppo dei muscoli ad un'azione antiossidante. Tuttavia non ha una funzione specifica ed evidente come invece ce l'ha la caffeina. Per intenderci, che la caffeina sia uno stimolante del sistema nervoso è dimostrato ed è il motivo per cui tutte queste bevande energetiche la contengono. Nel caso della taurina non si capisce bene quale possa essere la sua funzione. Nelle bevande energetiche viene descritta come un potenziatore degli effetti della caffeina. Negli integratori, molto popolari tra bodybuilder e atleti, c'è la credenza che possa aiutare a controllare la temperatura corporea e a ridurre l'affaticamento muscolare durante gli esercizi. Si tratta in entrambi i casi di funzioni per le quali mancano delle prove scientifiche solide.
Ed è uno di quei casi in cui probabilmente l'immaginario che si è costruito è più potente della letteratura scientifica a disposizione. Quindi leggiamo taurina e pensiamo immediatamente alla forza e alla potenza di un toro, e sono anche scelte di marketing in questo senso. Difatti queste bevande spesso rimandano con la grafica o con il nome proprio ai tori.
A tal proposito, Megnetti...
Adesso inizia a divagare, sono sicuro.
Eh sì, perché la più conosciuta di queste bevande, la Red Bull, ha una storia molto interessante che casca a fagiolo con la questione dell'immaginario di cui parlavi tu adesso.
Sentiamo.
Devi sapere che in Thailandia negli anni 70 era stata messa in commercio una bevanda chiamata Krating Daeng a base di zucchero, caffeina e appunto taurina. Il suo nome deriva dal gaur, che è un grande bovino selvatico del sud-est asiatico, e il logo della bevanda rappresenta due gaur rossi che si caricano l'un l'altro sullo sfondo di un sole.
Sta un po' diventando una puntata di Cosa c'entra di Chiara Alessi, te lo devo dire, però...
Sì, ma aspetta, okay. Perché questa bevanda, che andava particolarmente forte tra i lavoratori rurali, a un certo punto è stata intercettata da Dietrich Mateschitz, un imprenditore austriaco del settore dei dentifrici, che si è reso conto che questa Krating Daeng lo aiutava a gestire il jet lag nei suoi viaggi di lavoro. L'imprenditore ha quindi intravisto le enormi potenzialità del prodotto, ha avviato una collaborazione con l'azienda che produceva questa bevanda e nel 1987, con un po' di rimaneggiamenti nella formula, è uscita la Red Bull, che ha come logo gli stessi due gaur rossi che si caricano l'un l'altro sullo sfondo di un sole. Ed ecco che cosa c'entra la Krating Daeng con la Red Bull.
Tornando a noi, però, che cosa c'entra davvero la taurina con i titoli che abbiamo visto circolare in questi giorni? E cioè, è vero che il nuovo elisir della longevità, come abbiamo letto in diversi titoli? Se ci conoscete, sapete che gli elisir da queste parti non vanno tanto di moda. E lo studio pubblicato il 9 giugno sulla rivista Science è stato condotto da un gruppo di ricerca molto ampio e internazionale che è guidato da un laboratorio della Columbia University di New York. E i ricercatori sono partiti dall'osservazione che i quantitativi di taurina nell'organismo diminuiscono con l'età. E questo però vale per i topi, per le scimmie, ma anche per gli esseri umani. Partendo da questa informazione si sono quindi chiesti se questa diminuzione potesse avere un qualche ruolo nel processo di invecchiamento. Viene a mancare, magari si invecchia più in fretta, chi lo sa. Quindi hanno preso dei topi di mezza età e hanno somministrato tutti i giorni un integratore di taurina fino alla fine della loro vita. Parallelamente avevano dato a un gruppo di controllo di topi di mezza età un placebo, cioè una sostanza che non fa nulla.
I topi di mezza età, che fa anche ridere detta così, che erano stati alimentati con la taurina, hanno avuto una sopravvivenza più lunga rispetto agli altri topi del gruppo di controllo. Parliamo di un aumento della durata della vita del 10-12%, ma anche di una salute migliore misurata su diversi parametri legati allo stato delle ossa, dei muscoli e anche in generale di tutto il metabolismo. Effetti simili sono stati ottenuti per i vermi, i Cenorhabditis elegans, che sono i vermi più studiati in assoluto, e anche loro avevano un aumento della durata della vita, e poi effetti simili invece dal punto di vista del miglioramento della salute si sono ottenuti per le scimmie.
Ok, aggiungiamo però che i vermi non esistono, Mautino, no?
Va bene, li chiamiamo vermi, anche se non sono vermi. Comunque, magari ci dedicheremo una puntata a questa cosa dei vermi che non esistono. Comunque lo studio finisce sostanzialmente qui, dicendo che per capire se questi risultati interessanti sul ruolo della taurina nell'invecchiamento possono essere applicati anche agli esseri umani, servono ovviamente degli studi specifici fatti sugli esseri umani.
E in più possiamo dare anche un ulteriore elemento di riflessione, perché quando si fanno studi preliminari che hanno l'obiettivo di capire se una certa sostanza faccia effettivamente qualcosa, si somministrano di questa sostanza delle dosi che sono molto elevate, perché in questo modo potrai riscontrare meglio l'eventuale effetto. In questo studio sono state utilizzate dosi di taurina di circa 1 grammo per chilo per i topi e 250 mg per chilo per le scimmie. Sarebbe come se a una persona di 60 kg venissero somministrati ogni giorno 60 grammi di taurina, cioè l'equivalente di 60 lattine di una bevanda energetica o 15 lattine se usassimo le scimmie come termine di paragone, quindi quantità molto elevate.
Ovviamente si può fare, però prima di farlo è necessario capire 2 cose. La prima è se questi quantitativi non facciano male e la seconda è se poi servano davvero, motivo per cui gli autori stessi dello studio mettono in guardia dalla corsa all'utilizzo di integratori di taurina per prevenire l'invecchiamento, corsa che probabilmente con questi titoli è già anche iniziata, e gli autori suggeriscono di avviare degli studi clinici per rispondere a queste 2 domande. Fino ad allora conviene aspettare. Forse anche a fare certi titoli.
Il 13 giugno del 1933 un oggetto volante precipitò al suolo in Lombardia, suscitando una certa preoccupazione da parte del regime fascista. Si racconta che quel relitto fu recuperato e nascosto per essere analizzato, mantenendo poi la massima segretezza sull'incidente. Dopo essere rimasto per vario tempo in un hangar della Savoia Marchetti a Vergiate, in provincia di Varese, alla fine della Seconda Guerra Mondiale si dice che fu trasportato dagli statunitensi nell'Area 51 nel Nevada, quindi negli Stati Uniti.
Megnetti, allora sì. Va bene che noi ci chiamiamo per cognome come Mulder e Scully, però non siamo X-Files, siamo a Ci vuole una scienza.
Esatto, quindi decisamente, però è bene chiarire da subito che la storia che stavo raccontando circola da molti anni in diverse versioni e che non ha riscontri affidabili né sulla natura dell'incidente stessa, né tantomeno sul presunto trasferimento alla fantomatica Area 51. È una storia strana e alquanto assurda, come del resto lo sono spesso quelle sugli UFO, però è stata tirata fuori di recente da David Grush, un ex dipendente del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, che ha concesso varie interviste sostenendo di essere a conoscenza di documenti riservati sul recupero di astronavi aliene e dei loro piloti. E visto che noi siamo un podcast scientifico, ci siamo subito infilati in questa notizia, no?
Ah certo, come perdersela? In un'intervista pubblicata lo scorso 7 giugno dal giornale francese Le Parisien, Grush ha detto di aver lavorato su casi di UFO che risalgono a molti anni fa, compreso il famoso incidente del 1933 vicino a Milano. Non ha fornito nessuna prova, però ha detto che il relitto fu portato negli Stati Uniti, dove per anni si sarebbe lavorato in segreto per scoprire le caratteristiche dell'astronave e provare a imitarle. Grush ha detto più o meno le stesse cose ad altre testate, sostenendo che, qui lo vogliamo citare proprio testualmente, quando recuperi qualcosa che è atterrato o si è schiantato, capita anche di trovare i piloti morti.
Ecco.
Che ci crediate o no, per quanto fantasioso possa apparire, è la verità. Non è la prima volta che qualcuno, così, di un po' strampalato, diciamo, fa dichiarazioni di questo tipo in grado di colpire molto il nostro immaginario, perché chiedersi se esistiamo solo noi nell'universo, se siamo una formidabile eccezione, è decisamente normale, anche molto umano. Ne abbiamo anche parlato, no, in qualche puntata passata, di questa ricerca delle vite al di fuori del nostro pianeta, e però, non potendo ancora rispondere a questa domanda, molti decidono di crederci e basta, e di partire da questo per trovare le prove a sostegno della loro convinzione. È solo che la scienza non funziona esattamente così.
No, le dichiarazioni di Grush hanno raccolto molto interesse, anche perché sono arrivate a pochi giorni di distanza da un'attesa conferenza stampa che era stata organizzata dalla NASA per aggiornare sugli studi su quelli che oggi vengono chiamati fenomeni aerei non identificati, nella sigla inglese UAP, e che invece un tempo chiamavamo oggetti volanti non identificati, cioè UFO, sempre dalla sigla inglese. Il gruppo di lavoro dell'Agenzia Spaziale Statunitense ha lavorato su una grande quantità di documenti e ha detto di non aver trovato elementi che indichino avvistamenti legati ad attività extraterrestri. Sempre l'agenzia ha detto che solamente qualche decina degli oltre 800 casi raccolti negli ultimi 27 anni continua a essere senza spiegazione, però questo ovviamente non significa che si tratti di attività aliene. Come per gli altri casi, si potrebbe essere trattato di illusioni ottiche al momento della registrazione delle immagini, oppure di operazioni militari riservate che non sono state ancora desecretate e quindi l'agenzia non è a conoscenza di queste informazioni.
Il gruppo di lavoro della NASA era stato organizzato lo scorso anno sulla scia di alcune iniziative che avevano riguardato il Congresso americano, dove si era tenuta un'audizione sugli avvistamenti che erano stati via via resi pubblici dal Dipartimento della Difesa e dell'Intelligence. Non era emerso nulla di particolare e l'incontro era stato definito deludente, come lo era stato del resto un rapporto governativo diffuso nell'estate del 2021 che indicava comunque l'esistenza di alcune segnalazioni ancora prive di spiegazioni. Basta questo, per crederci. La NASA aveva quindi ritenuto che fosse necessario un approccio un po' più scientifico per studiare gli UFO o gli UAP e soprattutto che fosse necessario farlo apertamente per spiegare bene di che cosa si tratta, e cioè lo studio di fenomeni terrestri che non implica una cosa da cappellini di stagnola da mettersi in testa per non farsi leggere il pensiero dagli omini verdi, ecco.
Ah, quindi hai citato un film?
Sì, ma che non ho visto.
Sentiamo dire UFO e pensiamo subito agli alieni del resto, però in realtà con la definizione oggetto volante non identificato viene indicato un qualsiasi fenomeno osservato nel cielo che non può essere spiegato, per esempio a causa del modo in cui viaggia un oggetto o anche per via della sua forma. Se le analisi consentono di spiegare che cosa si vede in una ripresa video o in una foto, l'UFO smette poi di essere tale e assume altre definizioni in base a che cosa abbiamo capito che era in cielo. La sigla UFO per molti è intercambiabile però con disco volante, cioè un'astronave di forma cilindrica e priva di ali che vola in un modo particolare grazie a fantomatiche tecnologie aliene che la fa stare lì a mezz'aria e poi spostarsi velocissima. Gli avvistamenti di dischi volanti sono ricorrenti nella storia, ci sono testimonianze anche piuttosto antiche, però sicuramente hanno suscitato maggiore attenzione dal 1947 quando ci fu l'incidente di Roswell, sempre negli Stati Uniti. Qualcosa si era schiantato al suolo nell'estate di quell'anno e, anche complici notizie poco verificate diffuse dai giornali tanto per cambiare, si era sparsa la voce che si fosse verificato lo schianto di un UFO alieno.
Prima o poi ci voglio andare a Roswell e Magneti in New Mexico. Nonostante le rapide smentite dell'aeronautica militare statunitense che spiegarono l'accaduto dicendo di aver perso di fatto un pallone sonda, quindi una cosa molto poco romantica e affascinante, questa falsa notizia dell'incidente di Roswell con gli omini verdi continuò a diffondersi e anche a arricchirsi poi di particolari. Circolarono notizie sul reperimento di cadaveri extraterrestri e a metà degli anni 90 divennero famosi alcuni filmati dell'epoca di presunte autopsie degli alieni che si rivelarono poi dei falsi. Io ce le ho stampate nella mente quelle immagini.
Sì. A Mixer su Rai 3 mi sembra.
Sì. Nei decenni sono state fornite grandi quantità di prove per smontare la leggenda intorno al caso di Roswell, però molte persone continuano a credere alla storia degli alieni. La vicenda viene spesso collegata a quella dell'Area 51, di cui parlavamo prima, la base dove il governo degli Stati Uniti avrebbe via via raccolto resti di astronavi e di alieni. L'Area 51 esiste, però è una base dell'aeronautica militare statunitense che viene impiegata per la sperimentazione di nuovi sistemi di volo. Ovviamente si tratta di un sito che deve mantenere un'alta segretezza e quest'alta segretezza ha alimentato sia le leggende metropolitane sia le teorie del complotto intorno al fenomeno degli UFO. Da una decina d'anni è diventata un po' meno affascinante perché la CIA ne ha riconosciuto l'esistenza e ha fornito alcuni documenti sulla sua storia e anche sugli scopi per cui era stata costruita.
Ecco, quindi, tirando le somme, possiamo dire che gli UFO esistono, senza implicare che esistano gli alieni e che gli oggetti non identificati siano il frutto delle loro tecnologie. Eppure UFO continua a essere usato come sinonimo di astronave aliena e intorno a questa convinzione sono nate organizzazioni, a volte perfino dei culti, che vedono negli avvistamenti una prova dell'esistenza di forme di vita aliene e della loro presenza poi anche qua sulla Terra. E questi avvistamenti hanno quasi sempre in comune la stessa cosa, cioè una qualità delle immagini che è estremamente bassa. E se ci pensate sì, è notevole, no? Cioè le tecnologie per fare video ad alta definizione sono migliorate enormemente. Eppure le immagini degli UFO sono sempre sgranate, mosse, di qualità scadente, si vede ma non si vede, è nuvoloso, è molto buio.
Ma Magneti, ma ovvio, perché gli omini verdi interagiscono con i loro raggi e quindi fanno sì che le immagini...
vengano complicate. Però da circa 10 anni abbiamo costantemente in tasca degli smartphone per fare riprese ad alta definizione, no? Adesso persino alcuni modelli hanno degli zoom potentissimi, eppure le immagini dei presunti avvistamenti continuano ad essere uguali a prima e quindi paragonabili a quando c'erano cineprese amatoriali o macchine fotografiche usa e getta.
Alcuni dei video più visti e discussi in questi anni sono stati registrati dai sistemi di bordo degli aerei da combattimento degli Stati Uniti, che hanno dei sensori per agganciare gli obiettivi e poi tracciare gli spostamenti di ciò che hanno nei paraggi. Abbiamo visto in qualche film, per chi vede i film, si vede spesso questo sistema. I sistemi di bordo sono tarati per puntare aerei e veicoli nemici, non per oggetti di altro tipo. Per questo le riprese sono anche in questo caso molto poco chiare e lasciano un po' il tempo che trovano. È un dettaglio che non è sfuggito a quelli della NASA, che sono abbastanza svegli. Nella loro conferenza hanno detto che per seguire un approccio più scientifico sull'argomento si deve partire dai dati e dalla loro qualità. Servono quindi dei sistemi di rilevazione e di ripresa più accurati, ai quali poi applicare il metodo scientifico, condividendo poi gli esiti delle analisi ed elaborando degli approcci condivisi. Però la prima cosa è avere delle immagini decenti.
Eh sì, esatto, anche perché la quasi totalità degli avvistamenti è spiegabile con calcoli matematici e geometrici piuttosto banali, come hanno proprio dimostrato anche gli esperti durante quella conferenza. Però una cosa che mi ha colpito anche della presentazione che è stata fatta alla sede della NASA è stato il racconto dell'astronauta Scott J. Kelly, che proprio durante la conferenza ha raccontato di un episodio in cui stava pilotando un aereo da combattimento supersonico e il suo ufficiale di bordo a un certo punto gli aveva segnalato di aver visto un UFO, cioè non un alieno, ma qualcosa di non identificato, come vi abbiamo raccontato. E Scott dopo ha spiegato, e lo citiamo testualmente: non l'avevo visto, quindi siamo tornati indietro, anche perché se ti dicono una cosa del genere vai a vedere che succede. Siamo andati a vedere che cosa fosse e saltò fuori che era Bart Simpson, un palloncino. Quindi...
Tra l'altro vi faccio notare come per Megnetti gli astronauti si chiamano direttamente per nome, quindi Scott Kelly, certo, è diventato direttamente Scott, l'amico Scott.
Per distinguerlo dal fratello gemello.
Ah certo, tra l'altro protagonisti di un famoso esperimento, no?
Eh sì.
Comunque anche di questo ne parleremo un'altra volta. La grande attenzione verso gli UFO affascina un po' tutti, però è tipicamente statunitense, sia per ragioni storiche, quelle che abbiamo un po' visto, sia per una certa diffidenza nei confronti del governo federale che ha radici profonde. Non stupisce quindi che in un contesto di questo tipo le recenti dichiarazioni di Grash, da cui siamo partiti, abbiano suscitato tutto questo interesse. Ci si fida poco del governo.
E del resto tutto questo è un fenomeno che si verifica ciclicamente, perché di solito arriva qualcuno che sembra qualificato a trattare questi argomenti, magari proprio perché lavorava per quelli che vogliono nasconderci le cose, rivela qualcosa di affascinante, di super segreto, e poi ti dice che le prove esistono, ma proprio perché c'è la massima segretezza non ha modo di renderle pubbliche e di dimostrarle. Se la cosa monta soprattutto sui media, le istituzioni corrono ai ripari smentendo quelle dichiarazioni in modo netto, ovviamente. Chi le aveva messe in giro a quel punto può dire che una negazione così netta è chiaramente una menzogna da parte dei poteri forti, ed è anche l'ammissione che c'è qualcosa che non viene reso pubblico e chiede che sia fatta ulteriore chiarezza. Il singolo contro il sistema riceve il sostegno di altre persone convinte della sua onestà, arrivano nuove smentite che però rafforzano ancora di più tutte le teorie del complotto, il ciclo riprende ed è così che poi ci si convince che gli omini verdi esistono veramente ma non ce lo vogliono dire.
Michael Shermer, che è uno storico della scienza ed è noto per confutare le pseudoscienze, ha commentato le dichiarazioni di Grash definendole, lo citiamo testualmente, ne esce una all'anno di queste storie della serie «Il governo ci sta nascondendo le astronavi aliene». E sempre Shermer ha segnalato con piacere come a questo giro la storia sia stata ripresa meno di altre volte dai grandi mezzi di comunicazione, forse proprio perché in passato storie analoghe hanno causato un po' di imbarazzi in alcune testate dopo che erano state chiaramente smentite. Uscire da quel circolo vizioso di cui parlavi tu prima, Megnetti, non è semplice, però sembra che abbiano un po' iniziato a capirlo anche le istituzioni, come mostra il caso del gruppo di lavoro della NASA e anche dei precedenti rapporti del governo. L'approccio è dimostrarsi il più trasparenti possibili sulla questione, mostrando le informazioni disponibili, le conoscenze sui fenomeni osservati e i limiti stessi delle tecniche utilizzate per analizzarli, che a ben vedere è quello che fa la ricerca scientifica quando funziona al meglio.
Your brain needs support, and new Ollie Brainy Chews are a delightful way to take care of your cognitive health. Made with scientifically backed ingredients like Thai ginger, L-theanine, and caffeine, Brainy Chews support healthy brain function and help you find your focus, stay chill, or get energized. Be kind to your mind and get these nootropic chews at Ollie.com. That's Olly.com. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
Prima di chiudere Mautino andiamo in Namibia, quindi nell'Africa meridionale. e andiamo a trovare i rinoceronti per scoprire un imprevisto effetto collaterale di una pratica che però viene fatta per provare a salvargli la vita.
In particolare andiamo a conoscere il rinoceronte nero, cioè il Diceros bicornis, che soprattutto a causa del bracconaggio illegale rischia di estinguersi. Si stima che tra Namibia, Sudafrica, Zimbabwe e Kenya ce ne siano appena 6200 esemplari e che il loro numero fatichi ad aumentare proprio a causa dei bracconieri che li cacciano soprattutto per impossessarsi del loro corno frontale, che viene venduto come trofeo di caccia oppure come ingrediente per alcune preparazioni della medicina tradizionale cinese. I corni di rinoceronte sono così richiesti da arrivare a costare quasi 65.000 euro al chilo sul mercato nero. Per ridurre il rischio che i rinoceronti siano uccisi dai bracconieri, dal 2014 in Namibia i loro corni vengono segati via direttamente dai responsabili dei parchi e delle riserve in cui vivono. Senza corno un rinoceronte non vale nulla da un punto di vista commerciale per chi fa bracconaggio e quindi di conseguenza non viene cacciato. La pratica di tagliargli via il corno è dispendiosa e la sua efficacia è ancora dibattuta.
Un rinoceronte nero arriva a pesare tra gli 800 e i 1400 kg, quindi di conseguenza avvicinarsi per tagliare il suo corno non è così semplice. Di solito l'animale viene indotto a raggiungere un'area aperta, per esempio ci sono anche dei video, li potete vedere su YouTube, vengono inseguiti dall'alto con degli elicotteri, un po' come farebbe un cane da pastore col gregge per spingere il rinoceronte in un'area aperta, e poi sempre dall'elicottero un veterinario spara un dardo contenente un tranquillizzante. Dopodiché si osserva l'animale per qualche minuto fin quando smette di correre e si accascia al suolo perché inizia ad addormentarsi. A quel punto l'elicottero scende, gli operatori si avvicinano, gli proteggono gli occhi e le orecchie e poi procedono all'asportazione. Il corno è fatto per lo più di cheratina, quindi come le nostre unghie, e di conseguenza la rimozione non è dolorosa. Effettuarla però è pericoloso e richiede l'equivalente di svariate centinaia di euro per ogni rinoceronte, in paesi dove i soldi, lo sappiamo, mancano spesso. L'operazione deve essere inoltre ripetuta ogni 2 anni circa perché il corno, proprio come le nostre unghie, torna a crescere.
In Namibia questa procedura viene effettuata, come dicevamo, dal 2014, cioè da quando è ripreso il bracconaggio, dopo che nella ventina di anni prima il fenomeno si era ridotto. La pratica ha attirato l'attenzione di Vanessa Duté dell'Università di Neuchâtel in Svizzera. Insieme ai suoi colleghi, Duté si è chiesta: ma se i maschi di rinoceronte combattono con il loro corno per difendere il territorio, quindi come fanno molti animali dotati di corna, non è che eliminando il corno noi modifichiamo le loro abitudini? E lo stesso potrebbe accadere alle femmine, visto che comunque usano il corno per difendere la prole, quindi i cuccioli, da eventuali minacce.
E per rispondere a queste domande e a questi dubbi, Duté ha analizzato i registri sui periodici avvistamenti di 368 rinoceronti in varie riserve nell'Africa meridionale, annotando man mano i loro spostamenti. E come ha spiegato in uno studio che è stato da poco pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences, dopo essere stati privati dei loro corni, in media i rinoceronti si spostano meno e riducono di quasi il 45% il raggio del loro territorio. L'effetto è più marcato per le femmine, 54% di riduzione contro il 38% dei maschi. Questa riduzione fa sì che si riduca del 37% la probabilità per un singolo rinoceronte di incrociare un proprio simile, perché si riducono le sovrapposizioni fra i territori che controllano, e quindi ci sono anche altri tipi di conseguenze.
Duté ipotizza che senza il loro strumento di attacco, ma anche di difesa, i rinoceronti perdano parte della loro sicurezza e, temendo di essere più vulnerabili, rimangano più per conto loro di quanto fanno abitualmente, diventano un po' più timidi. La stessa cosa potrebbe valere anche per i rinoceronti bianchi, anche se questi animali tendono a vivere in gruppi e hanno delle strutture sociali più complesse da tenere in considerazione.
E la ricerca ci porta anche a fare un'altra considerazione, cioè la maggior parte dei rinoceronti privati di corno vivono nelle riserve, che potrebbero ospitarne di più nel momento in cui si riduce il loro territorio, ovviamente. Ciò potrebbe avere effetti positivi per favorire un aumento delle loro popolazioni e quindi contrastare anche il fatto che stiano diminuendo, però potrebbe anche portare a una sorta di addomesticamento involontario di questi animali, con conseguenze sulle loro abitudini e sulla loro anche capacità poi di essere autonomi.
Questa è una storia molto affascinante, Megnetti, perché dimostra, sai, quella cosa che si dice, no? Che non esiste un pasto gratis, per cui noi togliamo i corni ai rinoceronti per non farli uccidere, e però poi questa menomazione gli cambia la vita e chissà che cosa succederà da qui in avanti, per cui è molto affascinante proprio perché fa vedere come intervenire su un sistema naturale può creare delle conseguenze totalmente inattese. Siamo partiti dai tori, siamo arrivati ai rinoceronti, passando per gli omini verdi. Dai, una puntata bella varia anche questa.
Bella varia e creativa, però se invece magari ci avete conosciuto di recente, quindi una delle primissime puntate che ascoltate, potete recuperare l'amplissimo ormai archivio di puntate di Ci vuole una scienza, lo trovate su tutte le principali piattaforme e naturalmente anche sull'app del Post. Tra l'altro, se la scaricate potete usarla per navigare molto più comodamente il Post e anche magari per abbonarvi e ascoltare i podcast in esclusiva solo per gli abbonati.
Tra l'altro, da qualche tempo sono state implementate le descrizioni della puntata anche sull'app, che era una cosa che ci chiedevate tanto nelle mail che ci mandate a civuoleunascienza@ilpost.it. L'abbiamo fatto, o meglio, l'ha fatto qualcuno al Post che si occupa di spippolare sull'app.
Esattamente, anche tutti questi lavori per migliorare e rendere sempre più utile e funzionare l'app sono resi possibile grazie alle persone che decidono di abbonarsi al Post andando su abbonati.ilpost.it.
Dici che l'hanno capito che devono abbonarsi? Dai, forse l'hanno capito. Va bene, noi intanto vi ringraziamo per averci ascoltati fino a qui. Vi diamo appuntamento, come sempre, a venerdì prossimo.
Ciao!
Ciao.
Conosco Ant da molti anni. Per me è come una grande famiglia, perché ho visto da vicino il loro lavoro e il loro impegno. I medici, gli psicologi e gli infermieri ANT vanno a casa dei malati di tumore e li curano gratuitamente ogni giorno. Però hanno bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 5 per 1000, vai su ant.it e scopri come fare.